passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti, numeri di telefono per chiamarci in diretta e commentare insieme i fatti del giorno, il numero verde 800 24 00 24, sms al 349 238 6666, come al solito la nostra mail lazanzara@radio24.it, i titoli del TG2.
Assalto di giornalisti da tutto il mondo per il processo in Austria al padre mostro. Ho stuprato mia figlia, non ho ucciso, difficile la mia infanzia, racconta, sentenza entro venerdì. Lasciati in custodia senza cibo ed acqua, le immagini del canile Lager e dei randaggi che hanno ucciso un bambino in Sicilia, alcuni ancora in fuga, hanno aggredito una donna. Parla al TG2 uno dei due ragazzi investiti sulle strisce a Roma da un pirata ubriaco e senza patente, trascinato per decine di metri. Sono vivo per miracolo, è già a casa ma merita il carcere. Stupro della Caffarella, dal carcere i due rumeni, usciremo presto, non abbiamo fatto nulla. Il biondino che aveva all'inizio confessato, resterò in Italia a lavorare. Roma ritrova uno dei suoi simboli, la storica pedana per dirigere il traffico a Piazza Venezia, resa celebre dal film di Sordi, ora salgono anche le vigilesse.
E va bene, non c'è tra queste notizie una cosa che secondo me valeva la pena inserire tra i fatti del giorno più significativi. A Perugia 8.000 euro di risarcimento per Patrick Lumumba Dia. Chi è Patrick Lumumba Dia? Era uno degli indagati all'inizio nella vicenda di Meredith Kercher. L'avvocato difensore aveva chiesto 516.000 euro e adesso dice si tratta di un'assoluta ingiustizia. Ed è davvero così. Patrick Lumumba ha passato 14 giorni in carcere per ingiusta detenzione. Ma in Italia passare 14 giorni in carcere per ingiusta detenzione vale solamente, si può dire davvero solamente, 8.000 euro. I titoli di Studio Aperto.
Iniziato in Austria il processo a Josef Fritzl. Il padre mostro copre il volto con una cartelletta. Sono colpevole di stupro, dice, ma non ho ucciso. Ho avuto un'infanzia molto dura. Per 24 anni ha tenuto prigioniera la figlia, da cui ha avuto 7 bambini. Potrebbe anche essere libero tra 7 anni. Mio figlio è scampato per miracolo alla furia di quei cani. Parla il padre del bimbo rimasto ferito nell'assalto del branco di randaggi che hanno ucciso un altro bambino. In carcere chi avrebbe dovuto custodire i cani e monta la polemica. Ha passato 15 giorni in galera accusato di essere l'uomo nero che a Perugia aveva ucciso Meredith. Poi è stato riconosciuto innocente, scarcerato con tante scuse. Ma per i giudici l'inferno passato da Lumumba vale soltanto 8.000 euro.
E beh, insomma, abbiamo copiato il titolo di Studio Sono Aperto, non so se sia preoccupante, però è così. 800 24 0024, il numero per chiamarci in diretta, sigletta del giorno.
A volte ritornano.
Chi ritorna, è detto naturalmente ed è presentato senza ironia e senza giudizi, ritorna Romano Prodi a parlare dopo un anno da Fabio Fazio ieri sera durante la trasmissione su Rai 3 e dice il governo poteva andare avanti, non so su quali presupposti, però dice il governo insomma ce la poteva fare, il mio governo, quello Prodi, quello che ha preceduto il governo Berlusconi, che non so quanti di voi, e ve lo chiedo, rimpiangano.
No, poteva andare avanti. Perché dopo una finanziaria durissima, avevamo fatto una finanziaria in cui il paese poteva stendersi, poteva avere il frutto dei sacrifici precedenti, e proprio in quel momento, come avvenne nel primo governo, no? Una volta entrati nell'euro, tac, il governo è stato fatto cadere.
E da chi è stato fatto cadere? La domanda è, dopo l'annuncio di Veltroni, cosa è successo dopo l'annuncio della leadership di Veltroni, dopo l'annuncio di Veltroni di voler andare da solo alle elezioni? Prodi?
Beh, non ebbi bisogno di pensare, si affacciò Mastella nella porta del mio ufficio a Palazzo Chigi, mise la testa di traverso e disse, ragazzi miei, se volete far fuori me, sono io che faccio fuori prima voi.
Vedi poi le coincidenze a volte.
Anzi, le dirò che Mastella disse una frase un po' più colorita di quella che io ho detto a lei adesso.
E dunque, prima stilettata a Veltroni, io ho sempre pensato che il Partito Democratico non poteva andare alle elezioni da solo.
Per vincere le elezioni ha bisogno di una coalizione, queste sono le due formazioni e il Partito Democratico è il nucleo portante di questa coalizione.
Che vuol dire però non andare da soli?
Vuol dire non andare da soli, ho sempre sostenuto che non bisognasse andare da soli e io sostengo anche che è compito della democrazia assorbire, portare nella cultura di governo anche le ali estreme.
Nostalgia dell'Ulivo, la mistica dell'Unione, di quella che era la coalizione dove c'erano tutti, da Dini ai comunisti. Non è la mia linea, quella di Veltroni non era la mia linea, altra stilettata a Veltroni.
Io non me l'aspettavo che ci fosse questo senso di sorpresa, si vede che qualcuno si aspettava che io non la rinnovassi, mentre che io conservassi rancore, eccetera. No, io certamente... La linea politica che è stata adottata non era la mia, mi sono fatto da parte, ma tengo sempre il timone su quello che deve essere il futuro del mio paese.
A volte ritornano.
Invece Berlusconi è tornato più volte e ieri, devo dire, ho ascoltato quasi interamente l'intervento a Chernobyl del Premier, che è stato un misto di cose serie, di grandi battute, invece grandi interventi, come al solito a tutto campo. Partiamo dalle cose semiserie, chiamiamole così, anzi no, serissime. La questione dell'edilizia, dunque il piano edilizia, cementificazione, per niente, dice Berlusconi.
Imbarbariamo il paese, cementifichiamo il paese se concediamo a chi ha una casa di ampliarla del 20% di superficie o di cubatura. Io penso proprio di no, perché chi ha una casa monofamiliare deve avere lo spazio intanto per farlo, lo farà in altezza, lo farà di fianco, ma certamente non lo farà per ridurre l'estetica e quindi il valore di quella casa. Quindi io ho molta fiducia nel senso estetico degli italiani, che non è quello degli anni 40-50, è molto migliorato, va bene, ho molta fiducia nel senso di responsabilità dei professionisti che saranno chiamati a firmare i relativi progetti.
La fiducia nel senso estetico degli italiani. E poi Berlusconi dice quella degli anni 50-60 era peggiore del senso estetico di adesso. Anche su questo c'è da discutere. Tra le cose, tra il divertente, il semiserio che ieri Berlusconi ha detto a Cernobbio, ce n'è una anche sull'università. Oggi ci è scappato anche qualche articolo sui giornali, ogni tanto sulle frasi dei singoli politici, poi si costruiscono intere pagine. E sull'università cosa ha detto Berlusconi? Ha detto il nepotismo universitario è servito, lo ha detto quasi inorridito, come ammortizzatore sociale, sentitelo.
Quel sistema universitario che è diventato un sistema di ammortizzatori sociali, in cui ogni professore ha il figlio, il cugino, l'amico del figlio, l'amico del cugino, il cognato, che ha una cattedra con l'invenzione di un corso di laurea. Io ho visto dei corsi di laurea che mi hanno fatto prima inorridire, poi mi sono messo a ridere, perché un corso di laurea di salute animale. Non so, cioè ci sono con due iscritti in Italia, due iscritti in Italia.
Beh, non è l'unico corso sicuramente. Gianfranco Pasquino, politologo, buonasera professor Pasquino.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Professor Pasquino, come sapete, è anche candidato a sindaco di Bologna con una lista che si chiama Cittadini per Bologna. Noi di questo parliamo perché a un certo professor Monti, che poi non è un certo professor Monti, perché il Corriere lo definisce il re delle terme degli ambulatori privati, e poi anche il presidente dell'ANISAP, il sindacato dei medici ambulatoriali, è venuto in mente, insomma uno molto attivo sul territorio anche a Bologna, è venuto in mente che cosa? Di sfidare i candidati sindaci di Bologna a un accurato check-up medico, cioè di presentare, come si fa negli Stati Uniti, una sorta di cartella clinica per sapere, perché gli elettori sappiano come stanno, se sono in grado, secondo le condizioni di salute del momento, di adempiere al loro mandato. A lei come le piace questa idea, Pasquino, oppure no?
Ma è venuta fuori una storia complicatissima, io dirò come comincia vista dalla mia prospettiva. Ho subito risposto scherzosamente che non mi pareva vero di poter avere un check-up gratuito e per di più in corsia preferenziale. E poi sono sono andato alla conferenza stampa e invece la cosa era molto seria o addirittura seriosa e ho capito perché, perché sostanzialmente questa iniziativa veniva presa come un attacco condotto, adesso io non sto a dire da quali candidati, contro l'ex sindaco di Bologna Giorgio Guazzalocca che aveva avuto dei problemi di salute. È chiaro che se questa è un'iniziativa contro Guazzalocca o in realtà contro qualsiasi altro candidato,
sì,
io non parteciperò in seguito, però per il momento sono disponibile, voglio vedere e voglio credo andare fino in fondo.
Professor Paschino, la sua impressione dunque è che chi l'ha proposta appoggi, adesso noi possiamo dirlo senza mezzi termini, appoggi il candidato del PDL Cazzola contro l'indipendente di area centrodestra Guazzalocca, è così?
Che ci sia una qualche preferenza è molto possibile, forse addirittura probabile, però qualcuno ha anche fatto notare che in realtà il professor Monti ha dei rapporti stretti con l'altro candidato, cioè quello del Partito Democratico, Del Bono.
Sì.
E quindi non è chiaro a questo punto a chi tira la volata il professor Monti.
Può darsi che non la tiri a nessuno,
Può darsi che non la tiri nessuno tranne a se stesso e alle sue terme e alle sue molte cliniche private, questo lo andremo a vedere, io di più non so, però credo che come dire, è giusto che si apra un dibattito anche su questo.
Sì, no, certo, sperando che i check-up non si facciano da lui innanzitutto, che non si facciano presso le sue cliniche private, sarebbe...
No, questo è invece l'elemento pubblicitario che il professor Monti vuole in realtà ribadire, con delle equip, dice, al di sopra di ogni sospetto, però io insisto, quello che mi interessa è la gratuità.
Beh certo, su questo sarebbe, è pubblicità comunque per le cliniche del professor Monti, su questo non c'è dubbio.
Esatto.
Senta, però in linea di massimo, al di là degli interessi di questo personaggio che dopo chiameremo, secondo lei sarebbe una cosa nuova e positiva per l'Italia? Perché Guazzalocca, per esempio, anche lui sentiremo più avanti, dice eugenetica contro di me, l'idea di farlo fare ai candidati sindaco e addirittura da nazisti.
Sì, dipende naturalmente molto dalle interpretazioni, insisto, se l'interpretazione che è plausibile e che sia un attacco per ridurre il potenziale di richiamo della candidatura di Guazzalocca, io non ci sto, cioè non credo che questo sia lo strumento giusto, però si apre un problema secondo me più generale, quanto i cittadini debbono conoscere dei loro candidati.
Sì, sì.
E allora su questo punto la mia posizione è chiarissima, fino dal momento in cui Cofferati ha detto che non si sarebbe ricandidato per via del figlio e tutti hanno detto che bravo e così via, no, che bravo un corno per essere precisi, perché in realtà chi fa il candidato e per di più chi fa poi il dirigente politico in particolare nelle istituzioni deve sapere che il suo privato viene automaticamente ridotto, beh, però c'è uno scambio, spesso uno scambio molto produttivo, c'è uno scambio tra meno privacy, più figura pubblica, ma ovviamente più fama, più prestigio e va anche detto più denaro, e dunque è uno scambio che i candidati e poi coloro che occupano cariche debbono accettare e probabilmente hanno accettato.
Tanto da, mettere in campo le proprie, come dire, il proprio score medico, cioè le proprie operazioni in quel momento, come sono, come va la pressione, eccetera, eccetera?
Anche, come noto, in qualche paese questo è un elemento di cui si tiene conto.
Assolutamente.
Per esempio, negli Stati Uniti al suo tempo un candidato alla vicepresidenza dovette rinunciare proprio perché si scoprì che aveva avuto dei disturbi, in questo caso mentali e quindi certamente più gravi. Peraltro erano note le condizioni di salute di Dick Cheney, che aveva avuto diverse operazioni al cuore, ed erano anche note le condizioni di salute di John Kennedy, che aveva dei problemi di schiena.
Ma questo non ha impedito naturalmente che fossero candidati.
Questo è un passaggio successivo che io ho sottolineato, lasciamo poi ai cittadini decidere quanto questo è importante oppure no, quanto per esempio il fatto che un candidato abbia saputo sconfiggere un male anche abbastanza complicato.
Come Guazzalocca, certo.
Esattamente, quindi quanto questo lo rafforzi anche nella percezione da parte degli elettori.
E potrebbe essere infatti, lo stesso Guazzalocca lo dice, addirittura un vantaggio per Guazzalocca il fatto di pubblicizzare il suo percorso medico e di parlarne comunque del fatto che abbia sconfitto un male molto grave. Le chiedo un'ultima cosa, Pasquino, ed è questa. Ieri sera, non so se ha avuto l'occasione di vedere Romano Prodi da Fazio, c'è molta dietrologia su questo intervento di Romano Prodi. Secondo me si tratta di una semplice intervista in cui Prodi a un certo punto, dopo l'uscita di Veltroni, ha voluto dire la sua perché magari si sentiva un po' liberato, un po' più libero di dire certe cose, o no?
Non lo so, perché i tempi in cui Prodi rinnova l'adesione al PD mi paiono leggermente sospetti, dal momento che in questo momento il segretario del partito è Franceschini, cioè sostanzialmente un ex popolare, certo come cultura politica più vicino a Prodi di quella che sia stata quella di Veltroni. Mi dà l'idea che ci siano degli elementi che non conosciamo fino in fondo e probabilmente anche che ci siano altre ambizioni politiche in corso, non lo so. Però anche in questo caso vedo che Prodi ha giocato prima nel suo privato e adesso sta rientrando in qualche modo nel pubblico, e questo peraltro fa parte dei destini di ciascuno o delle scelte personali di ciascuno.
Grazie al professor Pasquino. 18 55 22 800 24 00 24. Certo, con piccolo cambiamento c'è, perché Prodi aveva detto che non avrebbe nemmeno più parlato di politica, che la politica ormai era finita per lui. Adesso si nota un certo una voglia comunque di restare protagonista, di dire e di esprimere la propria opinione, cosa che è naturalmente molto legittima. Cristiano dalla provincia di Venezia.
Sì, buonasera dottor Cruciani, grazie dell'opportunità.
Dica.
Io volevo solo spostare un attimo la questione, il punto così di osservazione sul fatto del randagismo, su
sì,
quello che è successo.
Sui fatti di cronaca di queste ore.
Sì, sì, mi ha abbastanza colpito questa cosa, sicuramente perché sono cose che fanno ragionare. Io proprio in tal senso ricordo che non meno di qualche mese fa ero in Puglia, dove collaboravo con un'azienda come consulente,
sì.
E il fenomeno è, voglio dire, basta solo che aspettiamo un po' e succede la stessa cosa anche lì, perché cani e randagi sono proprio, io credo a questo punto, anche culturalmente abbandonati per le strade, girano in branchi, sono abbattuti dalle vetture di passaggio.
Cristiano, riprenderemo il discorso più avanti dopo il giornale radio, certo è un discorso importante. A me più che questo impressiona la vicenda del colosso AIG, il colosso assicurativo, che ha preso i soldi dallo Stato, dagli Stati Uniti, dal governo americano, e poi ha distribuito bonus ai suoi dirigenti. Riprendiamo il nostro cammino con i vostri interventi in diretta, anche con i vostri messaggi al 349-238-6666 e con le mail lazanzara@radio24.it. TG3, titoli.
Sale la disoccupazione in Europa, persi quasi 700.000 posti di lavoro, la CGIL prevede nei prossimi 2 anni 1 milione in più di disoccupati in Italia. Franceschini, allentare il patto di stabilità che vincola gli enti locali, PDL sulla crisi, CGIL massimalista, Bossi aiutare le piccole imprese. Si apre in Austria il processo al padre che abusò della figlia per oltre 20 anni, ho stuprato ma non ho ucciso, dice l'uomo. Domani funerali del bambino ucciso da un branco di cani vicino a Ragusa, in Italia pochi controlli sui 600.000 randagi. Emergenza acqua, problema tra i più gravi che l'umanità deve affrontare, in Turchia un vertice mondiale per cercare risposte alla crisi. Al Quirinale Toni Servillo legge i versi di Leopardi, primo di una serie di incontri sui più grandi poeti italiani nei palazzi storici.
Intanto i detenuti nelle carceri italiane sono tornati all'era pre-indulto, cioè la capienza delle carceri è ormai al limite, anzi ha superato praticamente il numero legale, se così possiamo chiamarlo, e si è tornati al momento precedente all'indulto. Vedrete però che stavolta non ci sarà nemmeno un politico che dirà bisogna fare l'indulto. Alle 19.18 andiamo a sentire i titoli di Sky TG24.
In Europa 600.000 disoccupati in più e la CGIL vede nero per l'Italia.
Bossi, mano tesa a Confindustria, le piccole e medie imprese vanno aiutate.
In aula, volto coperto, iniziato in Austria il processo al padre mostro.
Il bimbo sbranato, numeri allarmanti sui randaggi, in Italia sono 600.000.
Meredith, risarcito Lumumba, 2 settimane di carcere valgono 8.000 euro.
Blitz dei carabinieri, decapitata colonna dell'Andrangheta in Lombardia.
Vibo Valenzi, è morto il 21enne, dato alle fiamme la notte di San Silvestro.
Consulenze d'oro, nuove indagini sul sindaco di Milano, Letizia Moratti.
Israele, c'è l'accordo, 5 ministri del nuovo governo alla destra di Lieberman.
300 gol e la voglia di stupire ancora, ora Inzaghi vuole superare Roberto Baggio.
Eccoci alla fine dei titoli, 19.19, 800 24 00 24. Tralasciamo le ultime polemiche sulla crisi con i dati della CGIL, le risposte di Berlusconi, il governo che dice una cosa, l'opposizione un'altra, perché ormai pane quotidiano. E dunque, sigletta della serata inevitabilmente è la stessa.
A volte ritornano.
Ma ritorna per davvero oppure no? Oppure è stata semplicemente un'apparizione televisiva, quella di Romano Prodi da Fabio Fazio. Lui dice: io mi sono iscritto, ho preso la tessera del Partito Democratico, però ho barrato la casella pensionato.
Ma lei, professore, si ricandiderebbe alla guida del centro-sinistra in Italia se glielo chiedessero? Avrebbe ancora senso?
No, ho già detto di no. Ho detto di no. Io sono un serio tesserato di un partito.
Pensionato,
il ruolo.
Pensionato, come ha scritto lei, professione pensionata.
Senta, c'è un modulo. E che cosa posso scrivere?
Ma non lo so, io.
No, dice dirigente. No. Arriva la voce pensionata, dico questa è mia.
Beh, però in un momento anche di ironia, cosa che non è usuale. Fuori dalla politica si diventa anche un po' più simpatici, forse. Prodi che dice: non sarò capolista alle europee.
Quando io ho detto esco dalla politica, l'ho detto con serietà, pensando a tutto, con molta gentilezza e molto affetto mi hanno offerto di essere capolista alle europee, tra l'altro me l'ha offerto anche il Belgio. Cioè, lei sa che alle elezioni europee si può anche essere candidati in altri paesi.
Ah, no, non lo sapevo. Ah, il Belgio?
E mi ha fatto un enorme piacere che mi sia stata anche offerta la candidatura in altri paesi.
Come... Però,
ho chiuso con questo.
Ho chiuso con questo, ho chiuso con la politica, almeno sembra, anche se poi tutto è politica, anche un'apparizione televisiva da Fabio Fazio. Prodi che cosa ha detto durante questa intervista? Soprattutto ha manifestato una certa nostalgia per un'esperienza politica, quella dell'Ulivo, e soprattutto dell'accordo con tutte le forze della sinistra. Ha detto: bisogna che la democrazia metta dentro, faccia entrare nel circuito democratico anche le ali estreme. E subito da parte dei cespugli dell'estrema sinistra, quelli che erano chiamati cespugli, Verdi, Rifondazione Comunista, i comunisti italiani, eccetera, eccetera, sono venute naturalmente le lodi per l'intervento di Romano Prodi. Insomma, la nostalgia dell'Unione.
Non fu la sinistra radicale a pugnalare l'esperienza del governo Prodi, ma fu quella forma specifica del veltronismo e la nascita del Partito Democratico.
L'autosufficienza del PD era una devastazione per il centrosinistra ed era la sconfitta del progetto stesso sul quale il PD aveva lanciato la propria sfida.
Lo ha detto Prodi molto chiaramente: non c'è via d'uscita, non c'è modo di battere questo centrodestra, il governo Berlusconi, se non si ricuce con grande pazienza e tenacia la tela delle alleanze. Nostalgia,
nostalgia, siamo proprio sicuri che il futuro del Partito Democratico sarà quello di fare di nuovo l'alleanza con alcuni pezzi dell'estrema sinistra? È un interrogativo che pongono naturalmente i nostri ascoltatori della sera. 800 24 00 24. Intanto Berlusconi pensa a sopravvivere oltre l'eternità, oltre il possibile, oltre il pensabile. Dice: ormai ci dobbiamo avvicinare a una età media di sopravvivenza intorno ai 120 anni.
Ma poi c'è il fatto che vogliamo arrivare tutti a 120 anni, lo sapete, no? Che Don Luigi Maria Verzé, che ha compiuto ieri, gli ho telefonato ieri sera, mi ha risposto con la voce di un ragazzino, 89 anni, 89 anni, ed è un uomo che fa progetti per il futuro continuativamente, no? Ha stabilimenti in tutto il mondo, a me me l'ha fatto fare uno in Amazzonia per i bambini, cioè, è di un'attività straordinaria. Bene, lui mi ricorda e dice: ma perché pensano tutti che sia impossibile? Nell'Ottocento l'età media era 23 anni, agli inizi del Novecento, prima della penicillina, era di 40 anni, adesso siamo a 80 anni. È come non poter aggiungere anni alla vita e qualità agli anni, portando l'età media a 120 anni. Ecco, dopodiché, se mi chiederà adesso presto un contributo, io sarò pronto a darglielo e spero che siano soldi spesi bene.
In fondo il vero obiettivo di Berlusconi è questo, perché è inutile fare i conti col dopo Berlusconi, si ragiona sempre il dopo Berlusconi, no? Fini eccetera eccetera, ma qui Berlusconi vuole arrivare a 120 anni, certo non ci vuole arrivare sulla carrozzella o comunque in condizioni complicate. Anche perché è fissato in questa intervista a Cernobbio, in questo intervento a Cernobbio alla Confcommercio, ha parlato anche di alimentazione appunto per l'immortalità.
Sull'alimentazione c'è moltissimo da fare, perché in effetti noi mangiamo tutti in maniera differente a secondo delle varie regioni, ma buttiamo dentro una benzina che è sovraccarica magari di cose in eccesso e invece non buttiamo dentro le cose che sono necessarie. Quindi qui c'è una grande disinformazione sul piano alimentare e quello sarà un capitolo perciò importante.
E dunque un capitolo importante, non si capisce di che cosa, vuole forse fare un piano nazionale per l'alimentazione. Non lo so, va bene, ancora Berlusconi, perché dice c'è un boom, ci sarà un boom, almeno così prevede l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Organizzazione Mondiale della Salute, sì, della sanità nei prossimi anni, 50% di investimenti in più, soprattutto sulla chirurgia estetica, altro pallino di Berlusconi.
Le previsioni delle Nazioni Unite sono per uno sviluppo nei prossimi 8-10 anni del 50% del turismo e del 50% della sanità. La sanità collegata da un lato a tutte le cure di intervento estetico di tutte le signore, dei giovani, eccetera, eccetera. Anche tu, se non pensassi, fatti vedere. Anche il nostro presidente potrebbe profittare. No, molti uomini anche ricorrono a questi e questo aumenta.
E vabbè, insomma, Berlusconi, la chirurgia estetica, l'alimentazione per l'immortalità, i 120 anni. Riprendiamo la questione delle auto blu mandate dai politici per recuperare i biglietti delle partite. Non succede solamente per Roma-Arsenal, come è successo la scorsa settimana per la partita di Coppa dei Campioni, ma diciamo la verità, succede sempre. Spronato dalle Iene, il ministro Brunetta è intervenuto dicendo: non voglio fare il gabibbo, cioè il difensore, diciamo, dei consumatori contro l'arroganza del potere, però trovo questa delle auto blu che vanno a prendere i biglietti una pratica un po' disdicevole.
Io mi occupo di tante cose, però non vorrei diventare il gabibbo, per favore. Non voglio esimermi da rispondere poi nel merito. Trovo disdicevole mandare le auto blu, non so chi le abbia mandate, a prendere i biglietti. La mia non c'era, io ero a lavorare in giro per l'Italia. Non amo il calcio, non amo i biglietti gratis e non amo mandare le auto blu a recuperare i biglietti gratis che mi vengono dati, punto.
Questa è la risposta di Brunetta a 102.5, dove Brunetta ha un suo spazio ogni settimana. Conclusione, perché diversi ascoltatori ci invitano a farlo. Parlate di Catania, parlate di Report. Eccoci qui. Catania, 850 milioni di euro sprecati per opere mai finite, secondo Report naturalmente. Con le accuse a Scapagnini, ed ecco il legame, il medico che vuole rendere immortale Berlusconi e gli sprechi a Catania, dilapidati fondi post terremoto.
Catania è la città a più alto rischio sismico che c'è in Europa. È il 2002 e Silvio Berlusconi conferisce a Umberto Scapagnini i poteri speciali per l'emergenza traffico e sicurezza sismiche. Senza passare dal Consiglio Comunale può disporre di 850 milioni di euro, tra cui anche i fondi per la sicurezza delle scuole.
Per nascondere le crepe mettevano la tela. Qualche notte fa, a tre quarti del tetto, col vento si è alzato e l'abbiamo trovata a terra il giorno dopo. Questo qua dovrebbe essere l'uscita di sicurezza in caso di incendi, quindi io vorrei sapere, un bambino dovrebbe rompere la lastra, chiamare il fabbro, tagliare la grata di ferro e poi salvarsi.
Insomma, 850 milioni destinati alla sicurezza sismica e alla viabilità sono stati spesi anche così. Come dire, i soldi arrivano, mettiamo per fare le fogne e tu invece li spendi per alimentare un sistema che ti garantisce i voti. Le fogne le dovrai sempre fare e tu richiederai fondi per questo e ti arriveranno e tu li spenderai per altro. E avanti Savoia.
Vi faccio sentire, prima di cominciare con i vostri interventi, ancora una parte di Report, in questo reportage di Sigfrido Ranucci realizzato a Catania sugli sperperi dei soldi per il terremoto, diciamo i soldi per rifare gli edifici e proteggerli dal sisma, invece utilizzati per cose mai terminate. Perché si parla proprio della vera domanda: si può arrivare a campare fino a 120 anni? E soprattutto, qual è la medicina, qual è il filtro magico di Berlusconi? Sentite Scapagnini.
È la persona, questo non ho difficoltà a ribadirlo, che dal Padre Eterno è stato dotato delle maggiori possibilità di tipo, si chiama così, questo un termine un poco complicato, si chiama psico-neuroendocrino, cioè rapporto cervello-ormoni, ma soprattutto sistema immunitario, per cui può aspirare ad andare al di là dei 100 anni, ma andare ai 100 anni in buone condizioni, questa è la cosa fondamentale.
Perché... È scritto che lei fornisce al premio l'elisir di lunga vita, no?
Posso entrare nei dettagli, ma voglio dire, si tratta per lo più di non di farmaci, ma di sostanze naturali, per esempio antiossidanti, oppure dei particolari enzimi.
Silvio Berlusconi adora Catania, anche perché qui, in una farmacia del centro, confezionano il misterioso elisir che Scapagnini prescrive al premio.
Ma che effetto fa?
Nozione, tipo endorfine, che rasserena e poi potenzia anche il coso muscolare.
Potenzia il coso muscolare. Vabbè, fate voi, la cosa può avere diverse interpretazioni. Alle 19.36 andiamo agli ascoltatori, non prima di avervi detto che l'amico Marco Gatti da Facebook mi segnala che il colosso americano AIG deve pagare i bonus così contestati, soldi pubblici in parte, altrimenti si prefigura una violazione contrattuale, magari sarà anche così, certo, fa riflettere. Allora, il Cristiano della provincia di Venezia ci stava parlando del problema del randagismo.
Sì, ho quasi finito la batteria, quindi sono brevissimo. Volevo solo segnalare appunto che anche la Puglia non si sta difendendo bene come immagine anche di regione, in quanto
cioè lei dice in Puglia è pieno di cani randagi.
Sì, specialmente se uno va un po' in giro per Gallipoli, che è una città stupenda, sì. Si troverà spesso avvicinato da gruppi di 5-6 cani. Io parlavo anche con persone del posto, amici con cui spesso parliamo di questo, e loro mi dicono che purtroppo è una cultura, un retaggio anche culturale. Il cane lo prendono per il bambino, dopo il cane cresce, il bambino ha altre esigenze, l'appartamento è piccolo e si lascia per strada, poi loro moltiplicano, fanno i gruppi. Ecco, io direi stiamo attenti anche a questi aspetti, cioè non accorgiamocene adesso che quel povero bambino è stato sbranato. Una mia collega coreana venne morsa, che faceva uno stage appunto in questa azienda, venne morsa da un cane per strada un paio d'anni fa e si meravigliò che in una città bellissima come Gallipoli, di cui lei rimase colpita proprio nel profondo, potessero succedere cose di questo tipo. Non credo sia bello anche per l'immagine di una regione. Poi ripeto, altri amici volontari hanno detto se ci mettessero a disposizione un posto dove poter prendersi cura di questi cani abbandonati, se un po' di fondi venissero stanziati in tal senso, ma lo farebbero gratuitamente, con disponibilità e con grande appoggio. Io qui vicino, dove mi risiedo io, dalle parti di Venezia, ci sono dei piccoli rifugi dove vengono accolti i cani, dove vengono curati.
Insomma, ci vuole un piano, naturalmente le regioni dovrebbero occuparsene o gli enti locali preposti.
Esatto, credo che basti pochissimo, perché i volontari che fanno questo tipo di attività
ci sono
veramente disponibili a questo. La ringrazio tantissimo.
Grazie a lei, Cristiano, grazie. Raccogliamo il suo appello, naturalmente, perché da questo punto di vista anche i privati possono fare molto, oltre alle istituzioni, naturalmente. Giovanni da Torino, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Eccoci.
Io ho telefonato per sapere se ieri sera aveva visto la trasmissione appunto di Report.
L'ho vista registrata questa mattina, una buona parte. Ma sa, queste cose sono presentate in modo da essere inattaccabili. 850 milioni che destinati inizialmente, dati addirittura per poter essere spesi direttamente senza nemmeno passare per il Consiglio Comunale, indirizzati per rimettere a posto le scuole, gli edifici, per dotarli di tutte I requisiti antisismici invece sono stati spesi per altre cose, ma questo non sarebbe, diciamo, di per sé uno scandalo se poi queste cose fossero state finite, invece non sono state finite. Per cui cosa vuole che le dica? Il mio commento è quello, probabilmente anche il suo, è simile al suo.
Sì, io lo trovo allucinante. E un altro mistero è quello che nessun giornale, nessuno ne parla mai di questa stupenda trasmissione, e non c'è mai anche nessuno che smentisca quello che loro dicono.
Beh, adesso questo, anche su questo bisogna vedere, insomma, ci sono cause in corso, Report fa il suo mestiere, gli altri rispondono, credo che abbia vinto tutte le battaglie in tribunale fino adesso, nessuno ne parla. Oggi c'è un'intera pagina su Repubblica. Non è vero che nessuno ne parla, Giovanni, abbia pazienza. Certo, non è il titolo dei telegiornali, ma i telegiornali raccontano altre cose, raccontano i fatti del giorno. Non è che ognuno pensa che molti di voi pensano che i telegiornali, quelli ufficiali, i grandi telegiornaloni, no, il TG1, il TG5, debbano raccontare queste cose. Potrebbero anche raccontare queste cose, ma spesso non hanno nemmeno la forza per farlo. Queste sono cose che vanno dentro, appunto, queste trasmissioni, questi contenitori. Non è che poi, no, l'informazione tradizionale TG1 o TG5 debba raccontare per forza queste cose, o sbaglio?
Però invece di fare sempre solo spot o sempre solo far vedere che l'Italia è tutta una meraviglia, facciamo anche vedere queste cose che mi sembrano importantissime per sapersi regolare un attimino come siamo gestiti.
No, perché... Giovanni, guardi che innanzitutto non mi pare che in Italia ci sia questo... I giornali, i telegiornali raccontino un'Italia meravigliosa, anzi spesso l'Italia, il Berlusconi dice che c'è troppo catastrofismo nei media, per cui non mi pare che i media facciano o diffondano grande ottimismo da questo punto di vista, raccontano spesso molti mali dell'Italia, no? O no?
Sì. No, spesso no, diciamo che se ne raccontano, però quello che io ho visto ieri sera, quello che si vede solitamente con Report, è deprimente, perché veramente è una cosa, io la trovo, ripeto, allucinante, non so cosa ne pensano gli altri ascoltatori, ma è veramente disgustoso quello che si vede.
La ringrazio. Francesco da Modena, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Io volevo intervenire riguardo ad AIG, che pare abbia usato i soldi dello Stato americano per ridistribuire dividendi ai dirigenti.
Sì.
Probabilmente si giocherà un po' di immagine, pagherà quello che deve pagare, non lo so. Ma mi viene un paragone. 3 settimane fa mi sembra che l'Espresso abbia riportato, dico mi sembra perché non ho letto di persona, abbia riportato la notizia che il nostro Parlamento, i nostri parlamentari si sono aumentati lo stipendio di nuovo di 1500 euro.
No Francesco, non è così.
Non è così?
Ma no, assolutamente non è così. Francesco, i parlamentari italiani non si sono aumentati lo stipendio di 1500 euro. Io lo posso dare per certo, per sicuro al 100%.
Infatti ho premesso che, non avendolo letto,
no, ma
di persona...
Sa, circolano un sacco di stupidaggini su internet dappertutto, da questo punto di vista. Per cui, restiamo al caso americano. Cosa ci voleva dire? Qual è la sua considerazione?
Se la notizia fosse stata vera, ci sarebbe stata una similitudine fra le due cose. Però a questo punto...
Ma a parte che non vedo... anche se fosse stata vera, il collegamento non lo vedo. In ogni caso, quella era una catena di Sant'Antonio su internet di anni fa che continua a girare, quella sull'aumento dello stipendio dei parlamentari di 1500 euro che non è assolutamente vero. Attilio da Milano, buonasera.
Buonasera signor Cruciani, buonasera a tutti gli ascoltatori. Posso cominciare?
Quando vuole Attilio, siamo qui.
Va bene, grazie. Senta, io volevo accendere il discorso sul sovraffollamento delle carceri. Come sempre, siamo sempre alle solite. Diciamo che viene coperto e si copre da indulti, mica indulti, eccetera, eccetera. Ora io volevo chiedere una cosa, giustamente, perché sono i contribuenti, quelli che pagano le tasse, che finanziano tutte, diciamo, tutte queste strutture, strutture carcerarie, eccetera, eccetera. Ora volevo chiedere, ma i politici, ma perché non prendono questi stranieri una volta fatto il primo grado, secondo grado, e li mandano al loro paese a farsi il carcere, a scontare la loro pena? Non capisco perché non lo fanno. Potrebbero farlo tranquillamente e risolvere tanti problemi. Sovraffollamento delle carceri e risparmiare tanto fiume di denaro, ma risparmiarlo veramente, penso io.
Attilio, penso che sia abbastanza difficile arrivare a questo, a quello che lei dice. Non, mi pare complicato per una serie di cose, gli accordi internazionali, altrimenti fosse così facile già l'avremmo fatto, no?
Cioè mandare gli stranieri. Che lo fanno pure.
Sì, ma non, a parte che non ho conoscenza di esperienze profonde da questo punto di vista, che hanno cambiato i numeri della popolazione carceraria. 19:45 800 24 00 24. Abbiamo in collegamento con noi Giorgio Guazzaloca. Buonasera.
Buonasera, buonasera a lei.
Imprenditore, candidato a sindaco per Bologna alle prossime elezioni. Ricordate tutti che Guazzaloca è stato il primo sindaco, diciamo, non comunista del capoluogo emiliano dal 99 al 2004 e poi in questa occasione si ripresenta con una lista civica appoggiata, credo, dall'UDC, no? E più o meno poi da varie personalità legate a, ai partiti.
No, sì, nel senso che no, non ci saranno simboli di partito, quindi chi ci vuol bene ci segue, quindi appoggiato da nessuno.
Appoggiato ufficialmente da nessuno, insomma la lista civica,
sì,
così
gli,
si può dire.
Gli amici dell'UDC ci stanno e noi li ringraziamo, però è una lista completamente civica, senza simboli di partito.
E va bene, allora ho letto una sua intervista oggi al Corriere della Sera a firma di Aldo Cazzullo, molto dura su una questione tirata fuori da un signore che dopo ascolteremo, che si chiama Monti, che è presentato dal Corriere della Sera come re delle terme degli ambulatori privati, che ha sfidato i candidati sindaci di Bologna a fare un check-up medico. E alcuni di questi candidati, Del Bono, che è candidato del Partito Democratico, Pasquino, candidato indipendente come lei, e Cazzola, che è candidato ufficiale del PDL, si sono detti disponibili. Ora, poco fa, al telefono, Pasquino ci ha detto: beh, mi sembra, ancora non so bene, ha detto, però mi sembra una mossa di questo Monti contro Guazzaloca. È così? Anche lei la interpreta in questo modo?
No, non credo, perché io non lo conosco, non ho idea, cioè, non vedo perché. Poi perché contro di me? Anch'io mi sono detto disponibile.
No, però lei dice oggi sul Corriere è eugenetica contro di me, far fare ai candidati sindaco questo test è una cosa da nazisti.
No, l'ho detto, ho ripetuto quello che aveva detto l'onorevole Raisi, un deputato del PDL, cioè sì. Non ho detto che l'ho detto io, però penso che lo condivido, perché addirittura questo signore diceva che sarebbe una commissione nominata dalla regione, ma non è questo di nazista, è il fatto che non è mai successo in Italia, mai, ma neanche per il Presidente della Repubblica, neanche sì. Cioè, succede in America, in un paese di 300 milioni di abitanti, un signore che può far scatenare la terza guerra mondiale, cioè non capisco, per Bologna, una città di 360.000 abitanti, indubbiamente è un po' sospetta, però dato che io non lo conosco non voglio fare dietrologia, però il fatto che i candidati si debbano sottoporre ad un check-up di base davanti a una commissione nominata dalla regione, ma mi sembra una cosa veramente, insomma, per andare così, un po' oltretutto questo avviene dopo che c'erano già dei boatos sulle mie condizioni di salute. Io ho avuto una malattia 10 anni fa, una malattia grave, come forse hanno avuto anche altri politici casomai in ruoli importanti anche a livello nazionale, che poi adesso sto bene, la malattia è scomparsa e io sono in grado di fare fanno tutte le persone normali, quindi non sono il mio responsabile.
No, assolutamente. Lei contesta il fatto che mentre in altri paesi, come per esempio gli Stati Uniti, queste cose sono chieste per ruoli importanti, insomma per un paese che ha l'arma atomica, che ha un ruolo mondiale, farlo per un candidato sindaco, comunque no, farlo per i candidati sindaci in una città.
Scusi, non contesto, ho detto che mi sembra una cosa un po' strana, però mi sono detto disponibile, grazie al cielo. Io sto meglio adesso di 10 anni fa e anche di 5 anni fa. Ho detto che mi sembra una cosa un po' strana. La cosa strana è che ci sia eventualmente un candidato che dice che non sapeva che io ero stato malato, quando sono stato 8 mesi all'ospedale durante il periodo che ero sindaco, e un altro candidato che prima ha detto io sì sono pronto a fare il check-up e poi adesso dice ma no, ma forse credevo che fosse uno scherzo. Quindi è un po' inquietante tutto questo, però penso che sia una cosa un po' così che sfiora il ridicolo, ecco, non volendo...
Non è una cosa seria, dice lei?
No, non è che non sia una cosa seria, penso che si stia ritorcendo contro, mi sembra che lo stesso sindaco di Bologna oggi ha detto che lui non condivide, quindi non so. Tutti hanno detto che non condividono.
Vedremo come andrà a finire. Certo, sarebbe curioso che per la prima volta in Italia una corsa per diventare sindaco, non dico che può essere decisivo, però abbia anche questo tipo di contenuto che riguardi la salute di un candidato. Per carità, è giusto che i cittadini sappiano della salute del candidato, ma lei non ha problemi anche a dichiararlo, al di là del certificato medico?
Ho fatto una nota che l'hanno pubblicata a tutti i giornali, dove ho detto esplicitamente. Nessuno sospetterà, ho detto, che la cosa sia fatta eventualmente contro di me per sfoculiare, ho detto questo, ma nella realtà io, grazie al cielo, ripeto, sto bene. E poi d'altra parte, come si fa a dire, uno sta bene oggi? Anch'io quando sono diventato sindaco stavo relativamente bene, dopo un mese e mezzo ho scoperto quello che avevo, quindi cosa vuol dire? Chissà prevedere quello che succederà domani, quindi mi sembra una cosa un po'... Però mi sembra che sia stato un autogol, ecco, questo dal punto di vista politico, se per caso c'erano delle intenzioni, io non credo, comunque non ha avuto certamente successo.
Senta, lei ricorda che nel 99 ci fu il professor Flamigni in campagna elettorale che fece notare una cosa, no, in maniera polemica con lei, ma Guazzaloca ha solo la licenza media, poi si sbagliava pure perché invece lei...
Sì, no, nemmeno quella, sì.
Dichiarò di avere la licenza elementare, di essere andato in macelleria a lavorare a 14 anni, la cosa si rivelò per lei dal punto di vista mediatico, dell'immagine, della comunicazione con i cittadini molto importante invece, perché ce lo ricorda?
Ma perché credo che il 90% dei bolognesi, come forse degli italiani che votano un determinato partito di sinistra, abbiano un percorso che assomiglia molto al mio. Quindi molti di questi sono sentiti offesi, come oggi si sono sentiti offese tante persone malate. Credo che ogni famiglia possa avere un malato, quindi questi si sono ribellati. Allora si ribellarono, mi ricordo il giorno dopo, l'ho citato nell'articolo, un taxista mi disse: no, sono 5.200, ma lei non paga perché anch'io ho cominciato a lavorare a 14 anni, e probabilmente questo taxista era certamente uno di sinistra. Quindi fu un autogol, una sorta di razzismo, anche quello un razzismo culturale, cioè pensare che una persona, perché non ha studiato, solo per questo... sia passibile di non essere in grado di svolgere un compito, poi non sa il percorso che ha fatto dai 14 anni ai 55, quello che avevo dopo. Io ho fatto un certo percorso, e a parte che sono molto orgoglioso del mestiere dei miei genitori e di quello che ho fatto io. Quindi fu razzismo politico questo non so se è razzismo, perché ripeto, questo signore Monti, non so come si chiami, non ho il piacere di conoscerlo, quindi non credo, sarà un caso. Ma certo, è un caso molto strano, ecco tutto lì.
La ringrazio molto, grazie. Prego. Di essere stato con noi, grazie a Giorgio Guazzaloca, 1952 800 24 00 24. Francesco dalla provincia di Lecce, buonasera.
Buonasera, chiamo esattamente da Gallipoli. Volevo intervenire sulla trasmissione di ieri di Report,
sì.
E dire, e approfitterò anche di un intervento che ho ascoltato prima qui per sostenere quello che io penso. Agli italiani piace parlare dei problemi piuttosto che pensare alle soluzioni, e poi in particolare parlare, non agire. Ora, prendo a spunto l'esempio dei cani randagi. Ora, il problema dell'anno, il problema dell'Italia da ieri sera sono i cani randagi, in particolare. Oggi ho sentito anche l'intervento della signora dalla Chiesa in Rai. Campania, Puglia, Basilicata, Calabria sono le regioni dove il randagismo è un problema. Il signore che interveniva prima, la mia fidanzata, non so bene chi, non vorrei sbagliarmi, è stata morsa a Gallipoli. A Gallipoli c'è un problema randagismo.
Non parlava di Gallipoli, parlava della Puglia in generale. Io adesso non so se la Puglia abbia un problema di randagismo, se la Sardegna o la Sicilia abbiano un problema di randagismo. Francamente non lo so, non so quali siano i numeri, può darsi che sia così. Anche a me non pare il problema centrale dell'Italia, però è una cosa di cui si parla, come lei sa, perché c'è un fatto molto grave,
dottore,
che è accaduto, no?
È giusto, volevo solo dire, quali che siano i numeri non ce li ho nemmeno io, è evidente, solo che vivo in Puglia, ma di contro giro il mondo quotidianamente. Quando dico mondo intendo proprio tutte le sue parti, civilizzato e non, Africa, Sud America e anche questo.
Allora
le dico, il problema italiano, e qui ritorno anche alla trasmissione di ieri, è: ma poi qualcuno, prima che muoia il bambino, fa una denuncia scritta scritta o se qualcuno la fa, l'italiano accanto a lui lo sostiene se sa che quello è vero, o si parla e basta. Questo volevo dire.
Ma guardi, si parla, qui non è che le trasmissioni televisive siano fatte poi per proporre delle cose. Ieri sera in questa trasmissione, per quello che ho potuto sentire oggi, perché l'abbiamo registrata, eccetera, si evidenziava uno sperpero di denaro pubblico. Dopodiché non è che il report deve proporre come gestire quei soldi lì,
Quello. Io sono un grande sostenitore di report, l'unica cosa che dico è quella: report fa bene a fare quello, voi fate bene a parlare di tutti i problemi. Noi italiani, noi cittadini che facciamo qualcos'altro, ognuno di noi, non facciamo informazione, poi piuttosto che approfittare dell'informazione per dire ah, è vero, lo so pure io, invece che saperlo e basta, se il problema è un problema, perché non fai qualcosa per il problema? Voi che fate informazione fate bene, io di report, per mettere un'opinione personale, raccoglierei tutte le puntate e farei tante proposte di legge, perché report interviene talmente tanto quando...
Sì, no, ho capito, lei dice però ci vorrebbero più denunce, i cittadini si dovrebbero attivare di più. La ringrazio, Francesco. Andiamo a Bolzano da Alba, buonasera. Buonasera Alba. Buonasera Alba, è un po' bizzarro però è così. Alba, pronto? Mi sente o non mi sente? La signora Alba da Bolzano non mi sente. E allora andiamo a Roma da Alessandro, buonasera.
Buonasera, buonasera Crociani. Oh, rapidamente, in questi giorni ho sentito parlare di Bannamarchi, no? E quindi di truffe. Però nel contempo ho sentito parlare anche, ho visto le Iene, abbiamo visto le automobili recarsi a ritirare quei biglietti, abbiamo visto anche in Parlamento insistere i pianisti nel loro esercizio, della loro professione, che è quello di parlamentari pianisti e non solo di parlamentari. Allora, io ho riflettuto su questo fatto e ho detto: Bannamarchi denunciata dalla TV, e non ricordo se da Canale 5 o dalle Iene, da Striscia la Notizia alle Iene, mi tocca dire pure.
Credo Striscia la Notizia, comunque.
Striscia la Notizia, la magistratura si è subito mossa e siamo andati a prendere Bannamarchi, le abbiamo fatto un bel processo anche mediatico, l'abbiamo condannata perché probabilmente era giusta la condanna e ci siamo. Adesso mi chiedo, le Iene o i pianisti svergognati per
Sì, però mi perdona Alessandro, non buttiamo tutto sul penale, no, sui tribunali, no, sulle denunce, sulla galera, e questo. Adesso non vogliamo, cioè, le auto blu che vanno a prendere i biglietti è certamente una cosa che non si deve fare. Però cosa vuole? No. Che intervenga la magistratura su una cosa di questo tipo? Adesso non esageriamo,
no,
Alessandro. Poi vogliamo dire che i tribunali non devono essere ingolfati e vogliamo mandare...
No, io dico un'altra cosa. Io dico la magistratura, a fronte di una cinquantennale, diciamo, di un cinquantennale reato che è quello dei pianisti, o di un reiterato utilizzo del bene pubblico a fini personali e non ad interesse pubblico, ma avrà, io questa è la domanda che faccio, la magistratura avrà la contezza di vedere se c'è un'ipotesi di reato macro?
Beh, appunto, lei vuole che intervenga la magistratura?
No, io vorrei che il pianista, svergognato dalla telecamera della regia del Senato o della Camera, prenda la persona che ha commesso questo, che è un reato, perché una
lei dice che è un reato, lei dice che è un reato, adesso io non lo so se sia un reato penale. Guardi Alessandro, insomma, lei, io insisto, però lei vuole che intervenga la magistratura?
Io desidererei che se fosse configurato il reato...
Sì, ho capito, non la prenda però alla larga. Secondo lei c'è un reato e dovrebbe intervenire la magistratura, è così?
Esattamente, ma per Bannamarchi l'abbiamo fatto intervenire.
Ho capito, ma a parte che sono cose molto diverse. Alessandro, io credo che queste cose non si risolvono nei tribunali e non si risolvono nemmeno con la spada di Damocle dei tribunali e di un intervento della magistratura. La ringrazio molto. Bene, alle 21 minuto andiamo a sentire i titoli del TG5.
Emergenza occupazione in Europa, allarme CGIL, nel 2009 PIL a meno 3%. Bossi, aiutare piccole e medie imprese. Berlusconi, aperti ai suggerimenti nel rispetto dei conti. Processo spettacolo in Austria, Joseph Fritzl, per 24 anni ha segregato la figlia. Dal rapporto incestuoso sono nati 7 bimbi. Lui ammette gli stupri ma dice: non ho ucciso. L'Italia è sempre più un paese di invalidi, con oltre 2 milioni e 130 mila assegni e indennità d'accompagnamento. Controlli a tappeto per i casi sospetti. Arrestato il custode del branco di cani che ha ucciso un bimbo di 10 anni a Ragusa. Sempre più grave il fenomeno del randagismo. 600 mila i cani senza padrone. 40 arresti in 20 giorni. Le nuove norme sullo stalking portano al fermo di chi compie molestie e persecuzioni. Il ministro Carfagna, un gruppo di carabinieri si occuperà solo di questo reato. Il mondo si appassiona alla storia del cucciolo di ippopotamo dello zoo di Basilea. Impossibile ospitare un secondo maschio. Se nessuno lo adotterà, sarà abbattuto.
Eccoci qui dopo i titoli del TG5, niente di nuovo mi sembra, andiamo a sentire il riassunto della giornata secondo il TG1.
Obama blocca i bonus ai manager delle banche fallite, sarebbe un'offesa ai contribuenti, in Italia la CGIL prevede 1 milione di disoccupati in 3 anni. Crisi, Berlusconi sì a suggerimenti, ma attenzione al bilancio, Bossi sostenere le piccole imprese, Franceschini, libertà di spesa ai sindaci. Mia figlia Eluana, intervista esclusiva del TG1 a Beppino Englaro, che parla del suo dolore e dei futuri progetti. Austria, processo al padre Bruto, stuprato ma non ucciso, è accusato di aver segregato e violentato la figlia per 24 anni. 50 euro al giorno in cantiere, nessuna sicurezza e l'ordine di fuggire ai controlli, inchiesta del TG1 sulle morti bianche. I 70 anni di Trapattoni, domani il compleanno del CD dell'Irlanda, mia moglie mi vorrebbe a casa, dice, ma la pensione può attendere.
Sentiamo dal TG1 un'intervista a Václav Klaus, che è il presidente della Repubblica Ceca, sentite.
Fondamentalmente mi rifiuto di essere definito euroscettico. È una definizione sbagliata e non mi piace l'idea di dividere i cittadini europei tra euroentusiasti ed euroscettici. Penso che sia giusto distinguere tra euroingenui ed eurorealisti. Io sono un eurorealista. Sono favorevole a un'integrazione europea, ma non mi piace l'idea di dirigere l'Europa da Bruxelles.
È un personaggio particolare, Václav Klaus, perché tra l'altro ha scritto un libro contro il catastrofismo ambientalista. Molti ascoltatori mi segnalano, certo, queste cose qua dovrebbero finire in tribunale. Per esempio, mandare l'auto blu per andare a prendere i biglietti è peculato, addirittura, reato, punto. Così sicuro un ascoltatore, io ho molti dubbi su questo. Andiamo in provincia di Padova da Denis, buonasera.
Sì, salve Cruciani, mi sente?
La sento, dica.
Complimenti per la trasmissione, molto molto bella. Molto
un attimo solo, c'è Beppino Englaro, esclusivo al TG1, sentite.
Un essere umano è preparato a un evento del genere, sono veramente momenti forti, molto molto forti.
Non vuole dire altro Beppino Englaro della sera del 9 febbraio, la telefonata dell'anestesista Amato De Monte e l'annuncio Eluana è morta. Una fine attesa, voluta dopo una lunga battaglia giudiziaria, sentimenti difficili da raccontare.
Eluana aveva sempre detto che la morte faceva parte della vita e quindi finalmente, una volta rispettate le indicazioni di Eluana, il dolore rientrava in una dimensione umana. Prima, per noi, era semplicemente disumano il dolore.
L'Italia, divisa al capezzale di questa donna, è stato vegetativo permanente da 17 anni. Togliere l'alimentazione significa per molti italiani ucciderla. Per suo padre, la sua famiglia e tanti cittadini invece restituirla alla libertà. E Englaro ribadisce, abbiamo rispettato il protocollo.
E come ci si sente essere chiamato assassino?
No, guardi, io ho sempre detto, aver contro il mondo intero è una cosa, è importante non aver contro se stessi.
A un certo momento le suore dissero ci lasci Eluana, era forse in qualche modo una violenza per lei. È tornato a trovare suor Rosangela?
Sì, io ho un ottimo rapporto umano con suor Rosangela, fatto di veramente di simpatici battibecchi, ma veramente ci siamo sempre capiti molto ma molto bene.
Quindi il dibattito sul testamento biologico, il disegno di legge ha il suo cammino, ci sono alcuni punti che lei ritiene irrinunciabili, alcuni principi da difendere secondo i suoi...
La libertà fondamentale di dire sì o no a qualsiasi tipo di terapia e di cura. E dal momento che le società scientifiche si sono espresse riguardo l'alimentazione e l'idratazione forzata, che è una terapia, non credo che nessuna legge possa impormi una terapia del genere.
Lei ha sempre detto io avrò pace soltanto quando Eluana morirà. È così? Come si sente?
È proprio così. Finalmente sono a posto con la mia coscienza.
Questa era Beppino Englaro. Denis, allora, provincia di Padova. Denis.
Sì, le stavo dicendo che la trasmissione è bellissima, che mi piace. Volevo parlare solamente dei 120 anni di Berlusconi.
Sì, ma è uno scherzo quello là, eh? Magari ci arriverà, non lo so, però insomma ambisce ad alzare l'età media degli italiani in generale. Secondo lui si può arrivare a 120 anni, poi immagino che...
Non pensavo
che la cosa
di avere un semidio al governo, che potesse arrivare all'eternità a governare.
Questo non lo so, se a governare, a campare, insomma, si sta pensando a campare, non a governare.
Appena adesso in internet che lui augura a tutti i politici italiani di arrivare a 120 anni.
E vabbè, chi non si augura di arrivare a 120 anni però, mi perdoni Dennis.
Sì, lei ha tutte le ragioni di questo mondo, però non pensa Berlusconi che se una persona arriva fisicamente ai 120 anni, chi paga i contributi, chi paga il tutto?
Vabbè, ma insomma io credo che in questo momento la cosa non venga presa in considerazione. La battuta è bella, Dennis, però nessuno credo avrebbe qualcosa da dire se l'età media si alza sempre di più. Certo, poi bisogna non fare una riforma delle pensioni, bisogna farne 10 di riforme delle pensioni, come lei suggerisce. La ringrazio e andiamo a sentire Paolo da Firenze. Buonasera.
Buonasera a voi, state cruciali con la trasmissione.
Grazie,
volevo parlare della svolta, del cambio di direzione che mi sembra ci sia nel Partito Democratico, che praticamente ha, rispetto un po' al senso comune di molti italiani, la parte degli italiani che non vota a sinistra, invece mi sembra che abbia cominciato a fare proposte.
La sento molto male, Paolo, cerchiamo di recuperare la linea con lei. Corrado da Bari, buonasera. Corrado?
Sì, pronto?
Dica.
Sì, buonasera. Innanzitutto, così, ho finalmente avuto la possibilità di vederla De Viso in trasmissione ad Exit.
Bene.
Vabbè, un piccolo mio pensiero. Volevo fare l'intervento, il mio intervento riguardava la trasmissione di Fabio Fazio dell'altro ieri sera,
sì,
dove era ospite l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi. Ma io sono veramente indignato e parlo da, oramai mi definisco un ex fautore, un ex parteggiante per il centro-sinistra, perché veramente sono quasi schifato. Sono schifato.
Schifato
da queste...
addirittura, perché?
Sì, no, mi scusi il termine innanzitutto perché sto intervenendo.
Cosa c'è? Ma
pubblica.
Scusi, ma no, non è questione di termine, è normale, ma cosa perché schifarsi addirittura?
Ma perché è veramente, cioè, io non ce la faccio più a vedere questa incoerenza della sinistra, cioè oramai non sanno più dove arrampicarsi, ma che intervento è quello? Cioè, non lo so, ma perché non si sapeva per caso di Mastella, non si conoscevano i trascorsi politici, non si sa che tipo di personaggio è questo qui, e lo dico con grande educazione, cioè un uomo che passa ad ogni legislatura da una parte all'altra.
Cosa vuole dire Corrado? Che Prodi doveva sapere che Mastella poteva, tra virgolette, tradire?
Si sono presi un personaggio.
Ma Mastella era nel centro-sinistra da anni, a dire la verità, è dal 90, sì, dal 95 giù di lì.
Ma
per cui...
se lo sono presi come ministro della giustizia, e già lì è tutto dire. E poi vengono a raccontarci in televisione, ecco perché, mi scusi, ma io ribadisco, vabbè, indignato, va, non sono schifato, sono indignato, e poi vengono a fare una pantomima con quel Fazio lì che gli fa da
scusi,
spalla.
Scusi, però, ecco, lei mi sembra un po' fazioso però, Corrado, perché si tratta di un normale intervento di un ex presidente del Consiglio in una trasmissione. A me l'unica cosa che ho trovato un po' curiosa è il fatto che Prodi sostenga il Partito Democratico è l'unica speranza per l'Italia. Adesso, francamente, questo mi è sembrato eccessivo. Tutto il resto sono le opinioni di Prodi, punto e basta. Non mi sembra che ci sia niente di particolarmente offensivo.
È tutto eccessivo, anche queste trasmissioni di report. Cioè, è tutto eccessivo. Ma che cosa significa?
Che significa eccessivo, Corrado? Che significa eccessivo? Non lo capisco. A me mi pare eccessivo quello che accade a Catania, non le trasmissioni di report.
Sì,
scusa,
ma è tutto, ma se lei ci pensa, è tutto un giro, è tutto un modo, e continuano a perdere elezioni, e Berlusconi per la terza volta è a capo del governo. Cioè, ma la smettessero, ma facessero qualcosa di serio. Cioè, è veramente...
Vabbè, Corrado, però insomma mi pare un intervento più da partigiano che da che da persona che si sforza di ragionare, cioè lei lancia invettive contro in generale gli uomini di sinistra o alcuni personaggi della sinistra. E va bene. Mario da Milano, anzi no, abbiamo Roberto dalla provincia di Modena. Buonasera.
Dottor Cruciani, mi sente?
Dica. La sento bene, dica pure.
Grazie della parola. Guardi, io il mio intervento voleva vertere su le parole del Ministro del Lavoro, che ho ascoltato ieri se non sbaglio, che suggeriscono ai ragazzi giovani, soprattutto laureati, di accettare anche lavori manuali.
Beh, insomma, questa me la sono persa, Roberto.
E questa invece io l'ho sentita.
Sì,
e
no, forse ce l'abbiamo, però insomma, allora.
Al di là di questo, non c'è niente di scandaloso in questa affermazione, perché credo che molti già lo facciano. Però sa cosa c'è? Che unito al fatto che da pochi giorni si è raddoppiato il contributo per il periodo di non lavoro in caso di contratti precari,
sì,
e il sottoscritto le parla da esperienza vissuta. E insomma, io non riesco a capire questo paese fino a che punto vuole impegnare le sue risorse nell'aiutare le persone almeno a sopravvivere.
Sì, però veramente, Roberto, qui non è che si possono stampare i soldi,
No, io lo so che non si possono stampare
prima
i soldi.
Prima, poi uno deve proporre, non è che si può dire quello non va bene, e bisogna anche proporre un'alternativa. Perfetto, allora lei cosa propone, per esempio?
Perfetto, io infatti guardi, la ringrazio della
allora, siamo in linea con Roberto dalla provincia di Modena, che si lamenta dicendo che il governo fa poco per i precari o comunque per chi ha bisogno in questo momento di crisi, e a questo punto ci deve dire cosa farebbe lui.
Sì, dottor Cruciani, guardi, non vorrei poi neanche soffermarmi in particolare sul fatto dei precari, perché altrimenti a me le categorie piacciono poco. Diciamo che uno Stato si deve preoccupare dei suoi cittadini e delle persone che vivono e che svolgono la loro vita nel rispetto delle regole. Dopodiché, se uno è precario o piuttosto che dipendente pubblico, piuttosto che dipendente a contratto indeterminato, per me non
d'accordo, d'accordo. Insomma, io voglio capire, secondo lei evidentemente il governo non se ne sta occupando, e cosa dovrebbe fare invece? Quali sono i provvedimenti che lei auspica in questa situazione di crisi?
Ci fossero dei provvedimenti molto più incisivi, che andassero veramente ad interessare, a coinvolgere molto di più le associazioni sul territorio, molto di più la scuola, perché questi ragazzi si rendano conto che l'istruzione di cui hanno bisogno è veramente importante.
Sì, no, però ho capito, però Roberto, al di là delle lei ha detto ci vogliono provvedimenti molto più incisivi. Ancora una volta è una frase questa qua, perché quando uno dice ci vogliono provvedimenti, io le parlo come uno che non saprebbe che fare, e molti governi in realtà non sanno che fare, brancolano un po' nel buio, adottano dei provvedimenti che non si sa che effetto avranno. Io credo che il governo italiano si stia comportando in maniera piuttosto prudente con dei provvedimenti che riguardano gli ammortizzatori sociali, anche le imprese, e poi le opere pubbliche. Insomma, si naviga un po' a vista, si procede a tentoni e con grande prudenza. Lei dice ci vogliono provvedimenti molto più incisivi. Cosa però? Più incisivi, cioè?
Sono stato studente in Inghilterra. E là lavoravo e studiavo. Io là avevo un riconoscimento da parte dello Stato inglese di cittadino europeo studente. Come studente con la mia tessera avevo veramente riconoscimento di uno Stato che non è quello che ha tutti i soldi in tasca, che si può permettere qualunque cosa. Quest'aria che io respirai in Inghilterra, quando tornai in Italia, non l'ho mai più risentita. Ma non è che con questo voglio dire allora fateci la tesserina perché così anche noi quando la mostriamo siamo contenti. No, però quello che voglio dire è che le persone dovrebbero venire un po' più al centro degli interessi dei provvedimenti politici quando si parla in termini di scuola, di formazione e di lavoro. La persona, non stiamo parlando di una macchina che ha bisogno di un incentivo per essere venduto, capisce? Questo era il mio punto.
Ho capito, però Roberto, c'è molta genericità, per carità, io lo capisco perché direi probabilmente le stesse cose, però non le dico perché effettivamente non so dove andare a parlare. Lei dice bisogna puntare sulla scuola. Sì, ma sono provvedimenti a lungo termine, non è che sono provvedimenti che da domani fanno ripartire l'economia.
Piuttosto che sentirmi dire, con questo concludo per lasciare lo spazio anche ad altri, piuttosto che sentirmi dire da un ministro accontentatevi di un lavoro manuale, avrei voluto sentirmi argomenti diversi, dove ci sia veramente chi può dare un contributo, che facciano tutto il possibile per dare una svolta, cioè diamo una scarica elettrica a questo paese, a questa gente che sta perdendo la voglia di fare, di voler intraprendere.
In che modo?
Che siamo sempre stati bravi noi a farlo.
In che modo dare
dando la fiducia e dimostrando che quello che fanno è, sono le cose serie e non buffonate sempre con tutte le...
Sì, ho capito Roberto, ma cosa? Cosa? In che modo dare una scossa? In che modo? Dica una cosa, perché ancora non l'ho capito, non ne ha detta una, lei. Guardi, ha parlato di scuola, però...
Ha ragione, appena l'ho messa a punto, così non rubo spazio agli altri, mi riprometto di fargliela sapere via email o con un'altra telefonata.
La ringrazio, grazie a lei. Grazie Roberto, 20 e 21 800 24 00 24. Allora, il professor Antonio Monti è il presidente dell'ANISAP Emilia Romagna, che è il sindacato della ambulatorietà accreditata privata. Buonasera professor Monti.
Buonasera.
Ed è anche imprenditore della salute, possiamo chiamarlo così, dell'Emilia Romagna. Allora, in apertura di trasmissione, il professor Pasquino, che è uno dei candidati a sindaco di Bologna per una lista indipendente, cosa ci ha detto? Ci ha detto, beh, io sono sì disponibile a sottopormi a un test medico per provare che è tutto a posto, insomma, per comunicare ai cittadini che la mia salute mi consente, il mio stato di salute mi consente di fare il sindaco. Ho però il sospetto che il professor Monti, che è quello che ha proposto, cioè lei che ha proposto questa cosa, insomma, abbia voluto fare uno tirare uno scherzetto a Guazzaloca, perché Guazzaloca ha avuto dei problemi di salute, adesso ci ha detto prima di stare benissimo, anche lui qualche sospetto ce l'ha Guazzaloca, anche se non è voluto entrare nel merito. Insomma, lei ha fatto questa proposta per danneggiare Guazzaloca, Monti, oppure no?
Vede, i candidati oggi che si contendono di più la piazza sono Cazzola, Guazzaloca, Del Bono, Pasquino, e quindi sono quattro persone. E io quando ho fatto la proposta, che mi sembrava una proposta molto tranquilla e molto serena, nel senso di dire se tu a un certo momento vuoi diventare il primo cittadino, devi avere certi requisiti, tra questi requisiti c'è quello della salute, e poi c'è il requisito della formazione culturale di uno e che cos'è che ha fatto nella vita. Quando ho chiesto il fatto della salute, la persona che pensavo che, a cui pensavo che avrebbe avuto dei problemi e che mi rendeva un po' dubbio era proprio il professor Gianfranco Pasquino, per il fatto della sua età. Quindi è un po' il signore fra i candidati, e quindi
anche Guazzaloca non è che sia giovanissimo da questo punto di vista.
Sì, è vero, però
insomma, la differenza tra i due sarà di 1-2-3 anni al massimo, credo,
Sui 4-5 anni. E quindi a un certo momento io pensavo casomai di dare danno a Pasquino, non a Guazzaloca.
Vabbè, lei non vuole,
mi risulta che ormai si è in piena efficienza.
E dunque non c'è una, insomma, lei non è tifoso di Cazzola, diciamo la verità. Non è...
No, io non sono tifoso di nessuno, io sono un imprenditore della salute, sono un presidente del sindacato della sanità, ho un culto della salute.
E pensa, lei pensa che sia importante che un candidato sindaco presenti
come
il suo...
Come negli Stati Uniti e in Inghilterra, i candidati a cariche pubbliche documentano il personale stato di salute sul loro sito internet, perché è una esigenza della democrazia la trasparenza, è vero o no?
No, ma professor Monti, io non ho nessun tipo di rilievo da questo punto di vista. Un altro sospetto che così è venuto fuori, me l'ha detto anche il professor Pasquino, è che lei con questa cosa abbia voluto fare in realtà pubblicità alle sue attività, perché ha anche proposto che questi test si facciano dove? Nelle sue cliniche, in alcuni suoi posti, oppure non c'entra niente, no?
No, assolutamente. Io ho detto che questi test dovrebbero essere organizzati dall'ordine dei medici e quindi servizi delle strutture pubbliche. Se a un certo momento questo non sono disponibili, ci sono le strutture dell'ANISAP, ma l'ANISAP nelle Bologna ha 29 strutture, quindi non ho bisogno di fare, cioè, ma sono tutti quelli miseri tentativi di sfuggire al vero problema.
E qual è il vero problema?
Il vero problema è che a un certo momento richiedere un test, un check-up di base, chi vuole diventare primo cittadino, è interpretato da questa gente come un atto di lesa maestà. La ragione è evidente, cioè questi politici non hanno la concezione della carica come servizio pubblico, ma hanno quello del potere, per cui a un certo momento tu non puoi chiedere a loro niente per quanto riguarda la loro capacità fisica, morale, culturale.
Morale e culturale, lì soprattutto morale è complicato, culturale magari uno può avere un curriculum, anche se da quel punto di vista lei sa benissimo che per esempio Quazzaloga non ha nemmeno la licenza media, addirittura la licenza
anche
elementare.
Anche per quello che Cazzolo non è laureato, però quello non vuol dire...
No, appunto, però professor Monti, io resto su questo perché... Guazzaloga, che è l'ex sindaco, il primo sindaco non comunista di Bologna, ha detto si tratta di una proposta di eugenetica contro di me, addirittura l'idea di farlo fare ai candidati sindaci è una roba da nazisti, ha letto oggi?
No, quello non l'ha detto Guazzaloga, l'ha detto Raisi.
Sì, l'ha detto Raisi, però lui condivide, ha detto.
L'ha detto Raisi. Allora,
però condivide Guazzaloga, ce l'ha detto a noi.
Allora, vedi che sono veramente sciocchezze di primo ordine. Perché? Perché chiedere che i cittadini, io dico che i cittadini hanno il diritto di conoscere lo stato di salute dei candidati. E questo perché? Perché in questa maniera possono scegliere liberamente il proprio candidato nel bene e nella cattiva sorte, nel bene e nella cattiva salute. Io non dico mica che uno che è ammalato non possa essere scelto,
no,
dico però che i cittadini lo devono fare liberamente. Cosa c'entra l'eugenetica? L'eugenetica, cioè questa gente confonde la trasparenza con l'eugenetica, cioè fa solo per fare casino. Cioè è una cosa talmente chiara, io ti chiedo di documentare la tua salute nel bene e nel male. A un certo momento poi saranno i cittadini a scegliere, possono scegliere con un moribondo, non mi interessa, però devo capire che è un moribondo.
No, ma guardi, il suo ragionamento, il professor Monti, non fa una piega, tant'è che negli Stati Uniti io credo che la cartella clinica di Dick Cheney non fosse una cartella clinica eccezionale per i problemi al cuore, eppure in tandem con Bush è stato eletto due volte, no? Per cui non è...
Chiaro,
non...
Cioè, però sapere come uno è, cioè credo che sia un fatto di estrema democrazia, di estrema trasparenza, poi se uno ha delle doti che vanno al di là delle sue possibilità fisiche...
Ecco, ma fino a che punto ci si può spingere secondo lei? Cioè cosa bisognerebbe spiegare ai cittadini? Nel dettaglio che cosa? Le operazioni che sono state fatte? Che cosa? Perché qui poi andiamo sul concreto.
Io ho detto una cosa molto semplice. La mia richiesta è dato dal fatto che Bologna è una città con enorme potenzialità, ma che versa in una grave crisi economica e morale, per uscire dalla quale è necessario che un sindaco si dedichi alla cura della città a tempo pieno e in piena efficienza salute fisica. Questa è la mia visione.
Vabbè, questa è la sua visione, però voglio dire, che tipo di esami lei vorrebbe mettere in rilievo in questa specie di certificato?
Vabbè, cioè, sono gli esami soliti, si fanno gli esami del cuore, si fa l'ecocardio, la prova da sforzo, un elettrocardiogramma, poi si fa l'eco color Doppler a livello dei vasi sanguigni e infine si fanno gli esami del sangue per il metabolismo.
Ma insomma, mica roba da poco, roba impegnativa.
È un check-up di base,
sì.
Da cui poi si può partire se si evidenziano certi pericoli o certi rischi di
E cioè si potrebbe andare addirittura oltre poi?
Vabbè, è chiaro che se a un certo momento uno dagli esami del sangue risulta che ci sono degli indicatori di un tumore, è chiaro che poi devi approfondire il discorso.
Bene, professor Monti, vedremo come andrà a finire questa cosa, perché potrebbe essere la prima volta nella storia d'Italia che magari i candidati sindaci, non per legge ma per loro volontà, si sottopongono a un test di questo tipo. La ringrazio molto, buona serata.
Un atto di forte e di grande democrazia.
Prima di tornare agli ascoltatori andiamo con i titoli del TG2.
Conferenza sul razzismo, Europa unita su un nuovo documento che sarà presentato a Ginevra, senza frasi antisemite, per Frattini un successo dell'Italia. Berlusconi, governo aperto ai suggerimenti degli operatori economici ma sempre rispettando il bilancio, domani il premier al Quirinale, poi l'incontro con Confindustria. L'occupazione scende in tutta Europa, la CGIL fa previsioni pesanti per il ministro Sacconi, colpa della crisi dell'edilizia, ma il piano casa del governo darà una risposta positiva. Al via il processo in Austria al padre mostro, ho stuprato, dice, non ho ucciso. L'orrore raccontato dalla figlia in una videotestimonianza di ben 11 ore. Trascinato per decine di metri, sono vivo per miracolo. Al TG2, uno dei due ragazzi investiti a Roma da un pirata ubriaco e senza patente che oggi ha ottenuto gli arresti domiciliari. In futuro smetterò, Trapattoni compie 70 anni, mito del calcio italiano, ce lo ritroveremo sulle vie dei mondiali il 1 aprile come CT dell'Irlanda.
Eccoci, eccoci, andiamo a Bologna. Michele, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Io sono davvero un grande stimatore della trasmissione, del dottor Pinoni. Addirittura non ascolto più musica per ascoltare Radio 24.
La ringrazio.
Due brevissimi flash. Questa volta non sono d'accordo sulla sua posizione. Io vorrei spezzare una lancia a favore dell'ascoltatore che, se ricordo bene, si chiama Alessandro, relativamente ai pianisti e all'utilizzo delle auto blu. Quest'ultimo utilizzo è sicuramente procurato e va sanzionato come reato, e lo stesso vale per i parlamentari, perché dovrebbero dare l'esempio. Loro sono detentori della legalità, fanno le leggi a norma di Costituzione, e in questo modo qua devono essere trattati come tutti i comuni cittadini, alla stessa stregua di Vanna Marchi, perché in questo modo qua noi rispettiamo il principio dell'uguaglianza davanti alla legge.
Lei dice è peculato.
Sì, è peculato. E poi, se mi permette, dottor Cruciani, un altro breve flash.
Dica.
Il problema dell'Italia si risolve in due modi: combattiamo l'evasione fiscale per quanto riguarda le entrate, per quanto riguarda invece le spese, la spesa è assolutamente incontrollabile e lo sperpero è da tutte le parti. Lei faccia una sola domanda al ministro Brunetta: come mai lui si preoccupa tanto di quei pochi fannulloni che ci sono all'interno della pubblica amministrazione, quando invece c'è gente che lavora tanto e lavora davvero moltissimo, e non si preoccupa di fare una seria riforma dei controlli sulla spesa pubblica? All'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze c'è un organo deputato a fare questo, che è il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. All'interno di esso ci sono dei seri professionisti che molto spesso hanno le armi spuntate per poter andare a fare dei seri controlli.
Guardi Michele, io credo che innanzitutto ogni ministro debba fare il proprio mestiere. In questo momento Brunetta è il ministro della funzione pubblica. Credo che stia facendo bene il suo mestiere. Poi lei dice si dovrebbe occupare anche di come ridurre la spesa pubblica in Italia, ma Brunetta è uno dei maggiori sostenitori della riduzione della spesa pubblica in Italia. Naturalmente non è che possa fare tutto da solo. La ringrazio. Sara da Padova, dica.
Buonasera. Intanto sono un po' emozionata perché non sono italiana, sono americana, quindi insomma.
Dica pure tranquillamente.
Allora, io l'ascolto da anni e ho questa grande preoccupazione che è una... Siccome sono americana e vivo qui da 15 anni, ho i punti di vista sia da italiana che da straniera, no? E ho l'impressione che l'Italia in questi 15 anni abbia preso dal mio paese, l'America, tutti gli aspetti, secondo me, più negativi, che sono quelli individualisti, e non abbia preso quelli più positivi, magari per esempio la trasparenza nella finanza e nella politica.
Nella finanza adesso qualche dubbio mi viene, la trasparenza nella finanza.
Anche a me qualche dubbio viene, però almeno c'è qualche tentativo adesso di che qui non vedo minimamente questo, perché Tanzi fa quello che vuole adesso, cioè, insomma.
Lei dice naturalmente ci possono essere delle regole violate, poi la severità è sicuramente superiore rispetto all'Italia. Beh, certamente Sara è così.
Cioè, io ho paura che qui alla fine il problema, cioè, tutti chiamano, parlano di questo, è un problema di fondo, è un problema culturale che alla fine mi pare, e mi può anche correggere se sbaglio, che alla fine gli italiani accettano tutto perché finché la cosa gli conviene gli va bene, invece di vedere un quadro più grande, più comune, se nel piccolo gli conviene questa cosa va bene, cioè mica si fa tanti problemi.
Beh, un po' è così, Sara, cioè l'individualismo rispetto magari ad una visione più di interesse collettivo. La ringrazio. Giovanni da Livorno, buonasera, andiamo più veloce.
Buonasera Cruciani, io sono un catanese trapiantato a Livorno e vedendo il report ieri ho sofferto veramente.
Beh, immagino.
Mi dispiace che lei forse diceva prima, accennava, ne ha visto solo una parte, diciamo lei.
Beh, ho visto
una parte, è un po' più grave la situazione di quella che possa sembrare, perché il problema non è solamente come si sperperano un tot centinaia di milioni, però se lei ha visto, cioè il problema è che lì lo Stato non esiste.
C'è la questione di Sant'Agata, della gestione della festa.
C'è i palazzi occupati abusivamente, la gente in graduatoria che si dispera, c'è... È una questione più grande. Io, diciamo, non ho, molti chiamano e fanno proposte più o meno condivisibili, io non ho proposte da fare, io domande da fare, mi chiedo la società civile come me, come la signora poc'anzi ha chiamato americana, cosa può fare perché, per cambiare le cose, perché tra l'altro anche l'arma della democrazia, le elezioni ci è stata negata, come accennava la Gabanelli ieri, tutti i principali esponenti delle gestioni private di ambo i poli sono stati promossi, chi senatore, chi ministro, chi presidente e governatore, quindi non c'è nemmeno, il cittadino non ha nemmeno la possibilità più di dire se non condivido un operato, cioè come si fa?
Beh, da questo punto di vista qualcuno li vota, anche se ci sono le liste bloccate, è vero, però qualcuno li deve votare, se uno vede nella lista Scapagnini può anche dire no, quella lista là non la voto.
Le liste, tra l'altro, spero sempre anche che, diciamo, passato l'enfasi per ieri e oggi, in futuro anche si manderà viva l'attenzione.
Ma vedremo, certamente, Giovanni. Noi sul caso Catania, su alcuni casi siciliani, certamente resteremo. La ringrazio. Maurilio ci chiama da Napoli. Buonasera.
Allora, buonasera dottor Cruciani, la prima cosa i miei complimenti per la trasmissione che io seguo sempre ogni sera.
Grazie, dica pure.
Compagnia. Grazie. Allora, io al volo vorrei fare un intervento per quanto riguarda il piano casa e semplicemente faccio una fotografia di quello che, diciamo, a Napoli nella provincia è in effetti il malcostume urbanistico che purtroppo da parecchio tempo ci accompagna. E in questo voglio solamente citare l'ultimo flop che purtroppo Berlusconi ha fatto, ed era quello lì legato alla legge 326 dell'ultimo, diciamo, condono edilizio, dove praticamente il condono nazionale legiferava determinati obblighi, determinate volumetrie, determinate quadrature, determinate tariffe, però nello stesso tempo demandava poi la regolamentazione alle regioni. Che cosa è successo? Che nel 2006, se non sbaglio, comunque con la legge 326 è entrato in contrasto la giunta regionale, che sappiamo benissimo è di sinistra.
Sì, Maurizio, però non si addenti troppo nel cos'è che ci vuole dire, che ancora...
No, voglio dire semplicemente che purtroppo oggi questo piano casa è inapplicabile per la maggior parte, diciamo, del territorio nazionale, in quanto ci sono ancora dei procedimenti
aperti dal condono precedente.
Cioè, quindi,
ma questo lo so perfettamente, Maurizio. Il problema è anche questo, che poi una legge quadro nazionale, un decreto legge, va poi applicato nelle singole regioni dove c'è ancora dell'arretrato precedente. La ringrazio. Roberto da Firenze, velocemente, Roberto, e poi Samuele da Milano. Roberto, dica.
Sì, buonasera Cruciani. Volevo, visto che lei 10 minuti fa cercava dei suggerimenti o comunque per superare questa crisi, io voglio portare la mia voce come piccolo imprenditore. Direi che sono preoccupato del fatto che da una parte vedo le perdite dei posti di lavoro e quindi gente a casa che si discute per dare un contributo di disoccupazione, e noi dall'altra parte che facciamo fatica a pagare gli stipendi. Un suggerimento potrebbe essere quello di quando c'è qualcuno che va a casa con la sua competenza viene resa pubblica, sì, e magari potrebbe trovare, se pagato all'80% da un contributo di disoccupazione, potrebbe trovare un lavoro e magari anche essere reimpiegato, essere utile da una parte.
Lei dice pubblicità e curricula delle persone diciamo che restano a casa.
Io adesso cerco degli ingegneri, però...
gli ingegneri forse è più facile. La devo interrompere, Roberto, ci sentiamo domani, mi fanno dei gestacci dalla regia, ma per questa sera abbiamo concluso la Zanzara @ radio24.it, ci sentiamo domani sera 18:30, ciao!
La Zanzara.